Abbiamo incontrato Valerio Deò, curatore e direttore artistico di Kunstmerano Arte, durante il Festival della Creatività di Firenze, nel dicembre 2006. Per quell'occasione aveva curato insieme a Sergio Tossi la mostra Anima Digitale. Deò parla a Radio Papesse dell'idea dell'estetica digitale, del sistema dell'arte contemporanea, di comunicazione e anticomunicazione e della differenza tra arte e pubblicità. A legare l'intervista sono alcuni brani di Abyssal Plains, Mystified e Audio Cephalon, tutti scaricabili sotto Creative Commons dalla netlabel kahvi.org.
Il suono che più odio è paradossalmente proprio i suoni elettronici. Io devo dire che sono infastidito da questa marmellata di suoni elettronici, perché non è gestita, non è gestibile, è pure finta. Odio per esempio l'elettronica che finge di far suonare il telefono come i telefoni di tanto tempo fa, no? Nel senso che... No, io sono legatissimo a Frank Zappa. In Hot Rats c'è un famoso pezzo, credo che si chiami Son of Mr. Bee Gees, una cosa del genere, che è un pezzo straordinario, e io lo usavo come sigla in una trasmissione radiofonica molti anni fa, che andava in onda da una radio dell'ultrasinistra, e ci telefonavano quelli del comitato di controllo perché era troppo libertaria, invece era una radio legata a Democrazia Proletaria, allora ti spaccavano in due se facevi delle cose un po' strane.
Anche Radio Papesse ama Frank Zappa. Non l'abbiamo utilizzato in questa intervista esclusivamente per motivi di copyright. Buon ascolto e buona ricerca di Sono Mr. Green Jeans da Hot Rats.
Un discorso sul digitale in questo momento può sembrare scontato, ma forse non lo è, perché il digitale è diventato una forma non solo di comunicazione e di conoscenza, ma una forma di vita, perché ormai la vita è legata alla tecnologia digitale. Se noi pensiamo che in tutti gli ospedali, se non ci fosse la tecnologia digitale, un sacco di pazienti non vivrebbero nemmeno. Ci accorgiamo come il parlare digitale non è qualcosa di staccato, separato dalla vita comune, quindi anche dalla vita di comuni mortali che non hanno niente a che vedere con l'arte e con la cultura. In questo caso poi il tema anima digitale, un titolo così esplicito, vuol dire che il digitale non è più qualcosa di estraneo, no? Cioè qualcosa che è fuori di noi. Non è una tecnica, una tecnologia. È un'anima, anzi la nostra anima. Cioè vuol dire che quest'era in cui tecnologia e scienza finiscono per coincidere, anche l'arte partecipa dal suo contributo, ovviamente con le sue dovute differenze, ad una forma di simultaneità, di comunicazione contemporanea che avviene in tutti i momenti, in tutto il mondo, e quindi diventa, come dire, una sorta di nuova, di ridefinizione di quella che è stata definita da Lotman semiosfera, cioè la sfera della semiotica, la sfera dei segni. Ecco, da questo punto di vista credo che questa mostra potrebbe essere anche l'ultima, nel senso che forse continuare a usare il termine digitale può cominciare da questo momento in poi a diventare inutile. Inutile soprattutto a marcare cosa? A marcare una differenza con l'analogico. L'analogico scompare, lo stesso corpo analogico che resiste, che ha resistito negli anni 80, poi già negli anni 90 ha assunto delle forme più simbiotiche con la tecnologia. Anzi, una mossa come Posthuman ormai comincia ad avere quasi 20 anni, quindi voglio dire, ormai diciamo che l'arte questa esperienza l'ha già consumata. Quello che resta davanti è un grandissimo terreno di non tanto sperimentazione ma di uso. Cioè l'uso vuol dire che gli artisti che lavorano oggi con questo tipo di tecnologia possono indifferentemente adoperare altre tecniche anche più tradizionali, per cui pongono la tecnologia digitale sullo stesso piano di una tecnologia classica, di un colore, di un olio su tela, di una grafica su carta. Cioè, comunque il digitale è fondamentalmente un'ulteriore possibilità di esprimersi. Soprattutto gli artisti che hanno fra i 20 e i 30 anni sono talmente dentro questo tipo di capacità, questo tipo di linguaggio, che infatti non fanno nessuna differenza. C'è più differenza ovviamente in altre generazioni. E allora da questo momento in poi probabilmente anche lo stesso senso, no? Parlare digitale probabilmente diventa qualcosa di diverso. Può essere qualcosa di diverso soprattutto rispetto a un uso del digitale inteso come puro e semplice consumo. Ecco, l'arte da questo punto di vista marca ancora un territorio diverso. Cioè, sicuramente l'arte non è solo linguaggio, ma l'arte pone domande sul linguaggio. Cioè, l'arte non è un meccanismo linguistico, ma è una riflessione sul meccanismo linguistico. Cioè, l'arte, come dire, è sempre qualcosa che parla di se stessa. Cioè, parla sempre comunque di ciò che fa. E quindi pone anche degli interrogativi, pone delle domande. E queste domande sono appunto sui limiti, sono domande sulle capacità che c'è ancora di avere spazio nella creatività. Ma l'importante è non confondere l'arte con lo spettacolo e la comunicazione. Un po' in questo siamo veramente molto condizionati non solo da questo tipo di politica dello spettacolo che è genericamente diffusa in tutto il mondo, anche in campo artistico, ma anche per esempio il discorso arte e comunicazione con un artista come Catellan sembra diventata, no, l'unica cosa da fare. Io credo invece una cosa importante, che l'arte, se è usata come comunicazione, l'ho usata in comunicazione in modo provocatorio, cioè come anticomunicazione. Cioè, l'arte rivela i meccanismi della comunicazione, che sono comunque meccanismi, soprattutto quello della comunicazione televisiva, sono meccanismi che bruciano, che consumano. Invece l'arte non ha questi tempi. Cioè, l'arte non può finire ad un servizio televisivo, l'arte non può finire nei 15 secondi di un flash, di una notizia flash. L'arte comunque è digitale, ma digitale è fatto per durare. Cioè, un digitale che non si pone dei problemi di temporalità collassata come quella della comunicazione televisiva, ma è una comunicazione che invece pone domande sul senso e sull'atto del comunicare. Tutto sommato l'arte, certo, vuole sempre parlare a molte più persone possibile, però l'arte, se smette di interrogare e interrogarsi, rischia di essere assuefatta ad altri meccanismi molto più potenti, molto più forti, sia economicamente che come strumenti tecnici, e quindi rischia di diventare poi un'appendice del grande sistema mediologico. La concezione del tempo sicuramente è fortemente influenzata dal mondo digitale. Io poi credo anche una cosa, che tutto sommato ognuno vive il suo tempo, per cui è chiaro, no, che se noi guardiamo come si muoveva la gente 40 anni fa, si muoveva in modo diverso. Cioè, già il telefono, no? Loriana Fallaci aveva due telefoni, no? Uno personale e uno pubblico, no? Come se fosse un presidente della Repubblica Americana. Il telefono è stato per anni, no, un simbolo di comunicazione, e i giornalisti, no, per esempio, c'erano degli strumenti, i primi strumenti digitali erano stati quelli che lavoravano alla comunicazione. Oggi invece è chiaro che chiunque ha delle possibilità tecnologiche che costano 100 euro in un qualsiasi negozio di videofonini. Ovviamente gli artisti non sono soltanto coloro che usano la tecnologia, no? Perché la tecnologia bisogna conoscerla, la tecnologia va assimilata. Del resto di arte digitale se ne parla da più di 20 anni, i risultati importanti ci sono negli ultimi 5-6 anni. Cioè la tecnologia per diventare, come dire, arte ha bisogno di una appropriazione critica da parte degli artisti e anche da parte della critica, e questo comporta dei tempi inevitabilmente. Però certamente dal punto di vista, per esempio, della simultaneità, per noi oggi è assolutamente normale accendere un computer e sapere quello che è successo a Mosca o quello che è successo in Alaska. Cioè, certamente c'è un mondo sempre più stretto, sempre più vicino, e questo è la grande rivoluzione dell'elettronica e della digitalizzazione dell'informazione. Però nello stesso tempo l'arte comunque va anche al di là di queste cose. Cioè l'arte non è una videoconferenza, insomma. L'arte può anche usare una videoconferenza per fare qualcosa di completamente diverso. L'importante secondo me è che l'arte e gli artisti continuino a fare quello che hanno sempre fatto, cioè a essere scomodi, a porre problemi alla società. Cioè soluzioni non ce ne sono. Le soluzioni le propongono i tecnici, le soluzioni le propongono quelli che vendono il digitale. L'artista si usa il digitale per esprimere qualcosa che sente, qualcosa che avverte rispetto al mondo che lo circonda. Non certo è uno che dà delle soluzioni per raccontare meglio come si produce e come si vende un prodotto al pubblico. Anche se è chiaro che l'arte ha sempre fornito, è sempre stato un prestatore involontario, no, di idee al mondo della comunicazione. È una questione proprio di rimanere in certi ambiti. E ovviamente il problema è che tutti possono usare la tecnologia, ma la tecnologia poi si usa in modo diverso, non so, è una vecchia questione questa. È come la famosa questione dell'energia atomica, no? Si può usare per curare le persone, si può usare per bombardare Hiroshima. Questa è una grande vetrina, l'arte ha bisogno di vetrine, e credo anche che l'arte, cioè, sia importante essere laddove c'è comunicazione. È un fatto di marcare la differenza, cioè voglio dire, la differenza tu ce l'hai nel momento in cui ti poni in uno spazio in cui la possibilità di un confronto, qui un confronto c'è, cioè fra quello che abbiamo fatto noi e quello che c'è fuori c'è certa differenza. L'importante è che il pubblico lo colga. Si cerca anche di parlare di arte oltre a fare la mostra. In sé la mostra ha una sua completezza e chiusura, in cui uno viene qua a vedere le opere d'arte, c'è un catalogo, se vuole se lo legge, se lo guarda. L'importante è che nascano delle domande. Il problema è che è evidente che non è che è impossibile che lo stesso messaggio arrivi a tutti. È anche impossibile tante volte capire esattamente gli artisti, perché non è immediatamente facile comprendere subito tutti i vari linguaggi, ma questo vuol dire un problema comune a tutte le mostre. Qui secondo me la cosa interessante è che questo è uno spazio diverso da tutti i punti di vista. Cioè non è uno stand, è organizzato come... Cioè se voi andate in giro avete visto che gli stand sono diversi. Perché? Perché la comunicazione di uno stand che vende delle cose o le presenta è diversa da quella di una mostra. Cioè qui c'è uno spazio anche in cui si presuppone che uno davanti a un'opera d'arte si fermi, la guardi, ci pensi, e se poi non lo fa, lì abbiamo pochi strumenti. Però comunque invitiamo ad avere un atteggiamento diverso rispetto a quello che può essere lo stand accanto. È uno spazio a sé stante, quindi ecco, per esempio una mostra d'arte dentro i padiglioni sarebbe stata completamente inutile. Ma in uno spazio a sé stante come questo, questa è una mostra che non è solo un un diversivo, un divertimento, ma è una mostra che fa vedere il digitale, che magari possono vedere esposto come programmi, capito, come strumenti di altro tipo, lo fa vedere in un uso, in un modo diverso. L'arte c'ha questo vantaggio perché è completamente inutile, no? E allora è così bello mostrare questa inutilità, è una inutilità però positiva, una inutilità che fa riflettere, capito? Qui non si vende, qui si fanno vedere delle cose e speriamo che queste cose facciano venire in mente dei dubbi, dei confronti. Cioè noi abbiamo davanti i ciuchi di toscani, no? Che è una tipica operazione di comunicazione, bella, piacevole, ma quella è comunicazione, capito? Toscani fa un'operazione che fanno tutti i pubblicitari, crea una sorta di spesamento, no? Allora tu dici tecnologia asino, capito? Tu dici, che ti devo dire, astronavi spaghetti, cioè è un meccanismo estremamente elementare, perché poi i pubblicitari non è che siano dei geni, capito, né del male né del bene, è gente che ha un sistema, conosce le regole basiche della comunicazione e le attua. Ma che cosa fanno? Tu alla fine arrivi qua e vedi tanti asini belli, belle foto, perché ovviamente la qualità è perfetta, ma che cos'è? È qualcosa che in fondo è inatteso, no? È come la foto che ti fa vedere un malato di AIDS, tu ti aspetti che una ditta che produce maglioncini ci metta un malato di AIDS, no? Cioè, capito? Ora, il problema è che l'arte non lavora solo sulla sorpresa, cioè non lavora sullo spettacolo, sulla sorpresa, è un altro meccanismo. Cioè può lavorare sull'interesse, sulla curiosità, che è diverso, un meccanismo molto più sottile. O se un artista fa una opera che ha un suo impatto, poi dopo l'impatto tu vai a vedere cosa c'è dietro. Invece di fronte a, dietro questi muli c'è il vuoto, capito? Dietro i muli di Toscani non c'è niente, cioè c'è un pubblicitario, no? Che ha fatto un'operazione giusta, corretta, bella, a me piace, però un'operazione che non c'entra niente con l'arte. Voglio dire, sono due mondi completamente diversi. Se io vedo la video installazione di Bianco e Valente, cioè dietro quel lavoro lì c'è un pensiero, non c'è una scelta di comunicazione di colpire semplicemente l'occhio del pubblico. E la pubblicità lavora così, giustamente. Cioè giustamente, il meccanismo deve finire lì. Non è che tu devi andare a casa e devi riflettere sul mondo. Ti devi comprare un maglioncino oppure devi dire che carini i ciuchi di Toscani, ma... Ma sono le intenzioni, i luoghi sono sempre importanti, no? Perché è chiaro, io per esempio Toscani l'hanno anche esposto una volta alla Biennale di Venezia, però era una sezione a parte, cioè era una cosa vicino a un bookshop, mi ricordo. Cioè il problema è, certo il luogo conta, ma conta anche quello che vuol fare uno. L'intenzionalità da parte di chi espone un lavoro, di chi lo realizza, è fondamentale. Toscani non vuol fare l'opera d'arte, cioè, lui fa un'altra cosa, ed è anche ridicolo interpretarlo come opera d'arte. Ma è ridicolo da parte del pubblico, altra parte che il pubblico sia ignorante, uno può anche starci, no? O come gente dice, per me sono opere d'arte delle cose. Il problema è che non è così semplice, poi non è che lo status di opera d'arte lo può dare chiunque. Intanto ci deve essere questa l'intenzionalità, cioè non è che il gabinetto di Duchamp sia un gabinetto perché stava in un museo, c'è uno che l'ha preso e l'ha messo lì, quindi è uno che ha deciso di fare una cosa. Che poi l'abbia fatta passare vuol dire che era bravo, è stato bravo a far nascere un'idea di arte. Ma in sé, a lui, a Duchamp, l'oggetto non ne fregava niente. Infatti li ha distrutti. Interessava il gesto di prendere un oggetto da realtà e di farlo diventare un'opera d'arte, con tutto ciò che implica. In questo è chiaro che il museo è importante, il luogo è importante, però alla fine c'era una intenzionalità di qualcuno. Thank you. manca educazione all'arte. Questo è un paese profondamente ignorante. Cioè, questo è un paese che non ha un sistema di musei, questo è un paese che non ha un sistema di arte contemporanea. Cioè, questo è l'unico paese in Europa che è così indietro in campo artistico contemporaneo. Se uno va in altri posti, e lo sapete bene, adesso parlavo con uno, è stato a Berlino, ci sono nei condomini le sculture. Sì, è così. Cioè, per noi l'arte contemporanea è veramente ancora un corpo estraneo. È una questione di educazione. Cioè, la comunicazione, noi stiamo facendo una mostra, abbiamo fatto comunicati stampa, carta, facciamo quello che si fa. Abbiamo una radio come questa che ne parla, e cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo il cartellino, artisti, critici, eccetera, e poi giochiamo a pallone. Cioè, il pubblico un po' deve darsi da fare, cioè, il pubblico si deve muovere. Noi speriamo sempre che, guardando le opere d'arte, venga fuori un meccanismo tale come scatta anche. Certo, magari all'interno di un festival come questo la gente viene qua, deve fare tutto in mezza giornata, una giornata, c'è anche meno tempo per riflettere, meno tempo per pensare. Però io ritengo sempre che sia importante esserci, perché chi viene qui dentro avverte che c'è qualcosa di differente rispetto al resto. Se uno va a vedere le altre cose, si marca una differenza enorme. E vabbè, non saranno tutti i 3.000, 4.000 che vedono la mostra, qualcuno torna a casa e dice: ho visto una mostra d'arte. Già questo mi farebbe molto piacere. Ma io mi muovo sempre tanto, eccetera, l'unico suono che mi piace è il silenzio. Il suono dell'ombra è un tonfo, l'ombra è caduta, l'ombra è peso, e questo è sempre stato storicamente così. L'ombra è qualcosa che uno si trascina, l'ombra è la morte nella letteratura romantica, il mondo delle ombre è il mondo dei trapassati, c'è anche un libro di Gombrich sull'ombra. L'ombra, beh, c'è la famosa storia di Peter Schlemihl, no? che vende l'ombra invece dell'anima. L'ombra è qualcosa di pesante, è un fardello, e infatti c'è un'ora del giorno in cui, quando l'ombra scompare, tutto può succedere, a mezzogiorno. Ecco, Frank Zappa, devo presentarlo. Sono Valerio Deò, curatore e direttore artistico di Kunst Merano Arte. Prendetevi tutto questo Frank Zappa e ascoltatelo bene. Grazie.